Io penso di no. Allora, cerchiamo di finire adesso l'argomento che ho cominciato l'altro giorno, che è la proteina star, la proteina che permette la traslocazione del colesterolo dal plasma all'interno del mitocondrio, che comincia la sintesi del colesterolo. Allora, abbiamo visto la proteina star in diversi sistemi di neuroni, sta anche nella cellulite, e qua abbiamo due immagini contrapposte che sono della stessa testa, una colorata, vedete dove c'è scritto GFAP, e quelli lì sono, è un marker della cellulite, che mette in evidenza i filamenti tipici della cellulite. Quindi, cioè laddove c'è del verde, significa che sono delle cellule di prolungamento di glia, invece la marcatura in rosso e la proteina star, vedete che ci sono alcuni elementi che sono colorati in verde e in rosso, quindi significa che la proteina star sta anche nella glia, quindi non solo nei neuroni, e qua vedete questi elementi principali che hanno questa doppia marcatura. Oltre a stare nella glia, come abbiamo visto prima, una glia, diciamo, normale, stanno anche alcuni tipi di glia un po' particolari. Per esempio, la glia che porta le superfici dell'encefalo, che presenta questa organizzazione radiale, che è una organizzazione molto difficile, che porta come la risposta di glia al corso dello sviluppo. Allora, questo tipo di glia viene messo in evidenza con dei marker particolari, come la mimetina, che sono dei marker che sono espressi normalmente nella glia del corso dello sviluppo o di questi residui che vanno anche nel ceppo adulto, proprio dalla periferia, cioè nel complesso di contatto, che sono delle regioni di elevata plasticità. Anche in questo caso vedete la proteina star presente anche in questi tipi un po' particolari di glia. Quindi in sostanza noi possiamo dire che la star che dà origine alla sintesi degli steroidi, per quanto riguarda la glia, può andare ad influenzare la morfologia della glia, lo sviluppo, l'espressione genica, la proliferazione, i livelli di calcio endogeni, che sono importanti perché la glia contribuisce al buon funzionamento del sinapsi, proprio al funzionamento dello stesso laboratorio del calcio, e come vedete in risposta ai danni cerebrali. Non so se vi ricordate ancora uno schema che abbiamo visto qualche lezione fa, lo schema del rispetto nuovo della scarpa di steroidi, dove si diceva che c'era tutto un effetto che lui portava, per esempio, al fatto di avere il gruppo di dosi che portava la ricerca della professione, della stazione del diritto. C'erano anche esempi altri che c'era la proteina. Quindi, in effetti, il trovare la proteina star dentro agli astrociti, alle cellule di via, ci dice che già nello sviluppo normale delle infrastrutture, le cellule di via possono rispondere in maniera differenziata, evidentemente a seconda dei casi, con percentuale di proliferazione. Questo è anche un fenomeno descritto, noto, assolutamente non noto, che cambia quando ci sono i livelli cerebrali, molto spesso quando ci sono i livelli cerebrali, la prima risposta tra l'encefalo e la neurone, cioè una particolare accumulo di cellule di via, un po' come si chiamano al massimo quando si passa la fredda che viene la cinacrisi, nella cinacrisi che si vede, perché sono particolari appunto cellule protettivali che ricostruiscono il tessuto, ma lo costruiscono diciamo un po' con delle caratteristiche come si lascia quello della fredda. Nelle è lo stesso. E il punto è se questa proliferazione delle cellule di glia può servire a qualche cosa. Visto che è un encefalo che ha avuto una data, no? Nel che si sono posti alcuni ricercatori è se questa proliferazione in risposta a dei danni cerebrali possa avere un significato all'interno di qualche cosa. E poi ovviamente, cioè, questa diciamo la parte funzionale, lasciando perdere la parte patologica, queste risposte sulla glia oppure la presenza della proteina STA nella glia e nei neuroni, ma soprattutto nella glia, tipo quella che vi ho fatto vedere all'ultimo, cioè nella glia, si chiama glia radiale, cioè queste prolungamenti così stanziali rispetto alle cerebrali. Questo tipo di glia è molto importante per la migrazione dei neuroni, per la crescita dei neuroni, per la e anche per la sopravvivenza dei neuroni, che è un grosso problema perché con l'invecchiamento normalmente noi andiamo a perdere dei neuroni e anche noi andiamo a perdere dei neuroni in determinate malattie. Quindi qualche cosa che mi possa stimolare la sopravvivenza dei neuroni è qualche cosa che mi può andare a contrastare alcuni problemi di tipo patologico. La proteina STA poi si ritrova anche nella diabete. E questo ha aperto un campo di studi molto importante, che io vi accenno solo qui di sfuggita perché col comportamento non ha di considerare parte del comportamento, questo è il problema della legge, che è un enorme problema soprattutto di realizzazione con conseguenza a traumi o a e ovviamente lo capite che ci sia una carta enorme perché i pazienti sono tantissimi e ci sono tanti che rimangono più o meno presi da loro smartphone, sono sulla forma del centro di sotto. Tutto quello che può servire a capire se e come stimolare la generazione dei nervi, dei pezzi e tanto il grosso problema. Errore sono condizioni, perché in questo caso poi si sa che gli interventi, cioè quelli come le molecole che abbiamo definito la maggiore dello steroide, hanno un potenziale molto elevato dell'indurre la risonanza delle risonanze. E quindi ci sono molti studi in questa direzione e questi studi hanno preso, diciamo, piede soprattutto da quando si è potuto dimostrare che nelle cellule umane, cioè nelle cellule di è presente la protezione. Quindi potenzialmente questo può ritagliare un ruolo dei neurosteroidi nell'ambito di questi processi, diciamo, in via normale, processi di rivitalizzazione, in via patologica. La rigenerazione sono effettivamente molto importanti. Lasciatemi dire. Questo ci porta comunque a dire che a un certo punto, oltre ad avere dei ruoli del centro del tutto, può darsi la proteina STA, ripeto, la proteina STA significa uguale a possa avere un ruolo anche nello sviluppo. Tant'è vero che se avete studiare la localizzazione della proteina STA nel cervelletto, e come vedete qua sono due periodi, il sviluppo postnatale a 10 giorni dalla nascita, parliamo di rati, e a 20 giorni dalla nascita, vedete come a 10 giorni la proteina STA si è localizzata nello strato più esterno della corteccia, che si chiama mentre a 20 giorni la proteina STA è localizzata in quei neuroni molto grossi che sono in questa regione. Ora, questo è molto interessante perché lo strato molecolare, quello che è marcato a 10 giorni dopo la nascita, è uno strato dove avvengono un sacco di interazioni tra le cellule del corpo di sviluppo. Le cellule del cervello si sviluppano secondo uno schema che è stato chiamato per la motivazione di calare quelli neuroni. In realtà tutti i neuroni si sviluppano nello strato esterno e poi nel corso dello sviluppo scendono come se fossero dei grani a una grande vena che si è dove avviene la giornata di risurrezione, la puntina stessa, proprio in quella della regione dove vengono in maniera superiore, cioè dello stato di esterno, lo stato popolare, e poi invece ha sviluppo stabilizzato solo alcuni neuroni, in particolar modo i neuroni puntini, esprimono questa proteina stara. Questo ci dice anche che nell'adulto la proteina stara e le cellule Purkinje, cioè scusate, questo gli dice che nell'adulto le cellule Purkinje possono avere un ruolo molto importante come fornitore di neurosteroidi in questa regione molto ampia dell'occipite. Quindi in sostanza noi vediamo che tutta la filiera di produzione di neurosteroidi a partire dalla presenza e dall'impulso dato dalla proteina stara può portarci sia alla proliferazione ideale sia alla proliferazione e alla formazione di nuove cellule nervose. Tra parentesi, ci sono alcuni studi che indicano che i progettori delle cellule di vita in realtà possono spostarsi e andare verso la proliferazione ideale, può essere importante, ci mancherebbe ancora una freccia che unisca pure la proliferazione ideale con la neurogenesi. E nell'invecchiamento? Nell'invecchiamento, nell'invecchiamento, cazzo, questo è il potenza cerebrale, vedete, 2 mesi, 24 mesi, c'è un topo, 24 mesi, è un po' scherzo, di male, una persona che si fa, non supera la male, quindi, dopo 24 mesi, come vedete nella potenza cerebrale abbiamo che gli animali giovani, i fibosesi, quindi nel pieno della maturità sessuale, le cellule della potenza non producono proteina star, mentre invece nell'invecchiamento questo aumento, che significa che in una condizione che è una condizione che fisiologicamente una condizione di sofferenza dei neuroni, ci sappiamo che questa proteina viene fuori e quindi cellule che normalmente non erano in grado di produrre steroidi cominciano una attività potenziale di produzione di steroidi. E allora è venuta fuori questa idea che in realtà ci siano dei meccanismi di protezione all'interno del sistema e dipendono dalla produzione locale e straniola, una produzione che non dipende da livelli di ormoni magici che sono circolati, ma che è una produzione sul territorio all'interno del centro, che probabilmente avviene nelle cellule di glia. E perché si dice questo? Perché le cellule di glia si è potuto dimostrare che
in queste condizioni,
per cercare di proteggere il tessuto che è andato danneggiato, si ha una produzione locale di estrogeni. Questa, ripeto, dipende dalla famiglia star e non dipende dai livelli di ormoni monatici in circolante. Se questo non avviene, quindi se non c'è la produzione di neurotrasmettitori, non c'è questa neuroprotezione e quindi c'è una neurotrasmettitore. E siccome ci sono delle malattie neurodegenerative, ad esempio il Parkinson, sta cercando di capire se in queste malattie neurodegenerative c'è effettivamente un deficit di neurotrasmettitori, quindi se si dà a questo concetto. Per bypassare questo problema si è provato a dare allora per via 58 e i risultati sono molto dubbi. Intanto questo va a fare che la persona di Felici, l'articolo 10 anni fa, con la regolare che devo durare 10 anni, alla sede del quintale l'ho cancellato. Perché voi ricordate un po' la storia di vari segmenti, un fattore di nere, e coloro che hanno detto per avere dei segmenti cerebrali, dando noi che ci dobbiamo caricare molto rispetto a quelli sui diversi livelli di cerebrale. E il problema è proprio questo, che chi ne conosce che in casa, che c'è la famiglia, a differenza dei secondi europei, le terapie ormonali a livelli molto bassi, ma hanno cominciato a livelli molto alti, non solo delle parte, almeno per questo viaggio. Il risultato è stato che le donne che sono sottoposte a questo trauma, allora in media sono arrivate molto meno di un punto di vista, cioè tutti i tessuti sono normalmente possono sviluppare dei tumori che sono da trattare. Per cui tra adesso, da un lato, e per due o tre anni adesso di tutti la parola esplosa è diventata una parola proibita come sesso. E adesso si sta cercando di recuperare, cercando di far capire forse l'errore totale dell'esplosione del sistema immunitario, dato questo punto, e forse anche l'errore di base che credere una cosa data per il problema può consentire inputi che sono diversi, di punti focali molto precisi, dove sicuramente il corpo concentrazione è elevatissima, ma limitata in realtà. Quindi, e anche diciamo che i vantaggi, questo è una parte molto importante, sono molto difficili da dimostrare, perché io non sono un clinico, quindi non lo capisco, però se una persona non ha una malattia e poi non la sviluppa nell'arco di 10 anni e poi si fa dire la sostanza di dire che è stato un trattamento a cui è sottoposto che non è fatto sviluppare la malattia, visto che normalmente la popolazione sono delle persone che non hanno, cioè una questione statistica un po' complicata. E quello che si è visto sicuramente è che le persone che hanno già sviluppato questo trattamento in realtà hanno avuto una specie di ritardo per arrivare alla malattia funzionata, ma non ancora in cura. Quindi sono stati molto difficili da analizzare, il grosso problema appunto è quello di cercare di capire, visto che la sbaglia della malattia sono di tumore, le donne sotto i tumori, il punto è cercare di capire se attraverso terapie che possono stimolare in una presenza maggiore di tumori, possibilità questo dipende da questo tipo di via, da questo tipo di schema, ma diciamo che secondo me bisognerebbe lavorare più sulla parte climatica, cioè più stimolare la produzione di aromatasi che non dare dosi a cavallo di estrogeni, di innescare tutta una serie di problematiche collegate. Vabbè, questo essenzialmente ci dice la stessa cosa, cioè con il danno noi abbiamo da un lato la stimolazione della proteina sta dal lato attuatore dell'aromatasi, questo entrerebbe in un aspetto di neuroprotezione. Ci sono delle prove per questo, diciamo sì, hanno fatto vari esperimenti, in questo esperimento, vedete qui dato c'è una sezione del grado di controllo e in basso una sezione di ippocampo di animale trattato con acido caeilico. L'acido caeilico è una sostanza che fa generare le neuroni, usando un ormone di neuroni che è un glutammato, che sono le neuroni diffuse all'interno della scatola principale. Ora, voi vedete che la iniezione di acido caeilico, quindi ha provocato la lesione dell'encefalo, mi induce una maggiore espressione della proteina K. Quindi c'entra con una questione che abbiamo visto in passato, quest'idea che la lesione stimola la proteina K, però lo scopo non è una semplice reazione, ma lo scopo è quello di contrastare questa lesione, quindi di arrivare ad un recupero del danno. Allora, tutti questi sono dati riportati dagli animali e come slide conclusiva di questa parte, nell'uomo probabilmente è lo stesso, perché tutti gli enzimi che sono stati identificati negli animali sono stati identificati anche nell'uomo, tutti i metaboliti intermedi sono stati identificati negli animali, sono stati anche trovati nel sistema umano. C'è un gruppo di ricercatori tedeschi che sta a Bologna, che sono anni che lavorano su questa cosa, e ora è dimostrato la presenza di tutta la rete naturale. Quindi diciamo che la cosa che vi deve rimanere in testa è questa possibilità concreta che in alcuna regione del mondo noi possiamo arrivare a produrre indipendentemente dai diversi separati, ma solo basandosi sulla presenza di enzimi che a partire dal colesterolo possono arrivare a produrre colesterolo e testosterone e testosterone. Ovviamente tutto il gioco viene fatto sulla regolazione di questi enzimi, perché vi ricordo che la regolazione di questi enzimi viene l'immagine che noi abbiamo del funzionamento dell'encefalo, non come qualcosa come queste luci, io schiaccio un bottone e si accendono quelle luci lì, schiaccio l'altro bottone si accendono le altre luci ed è sempre così, ma come aveva detto il primo giorno possiamo immaginare l'encefalo che domani invece io premo lo stesso bottone si accendono solo le luci là, perché nella notte qualcuno ha deciso di riarrangiare i circuiti, questo è quello che capita nel sistema nervoso, in particolar modo nelle vie metaboliche tipo queste, così complicate, che ci portano poi a dei prodotti particolari. La cosa interessante è che tutta questa costruzione teorica, costruita su esperimenti sugli animali, potenzialmente può essere applicata all'uomo, perché tutti i mattoni ci sono. E siano poi legati esattamente allo stesso modo che abbiamo visto negli animali, cioè i vostri enzimi siano tutti poi esistenti, la stessa cellula, eccetera, questo ovviamente è da dimostrare. Allora, adesso facciamo un altro capitolo, che è un capitolo che sta particolarmente a cuore, anche perché fa parte, diciamo, della mia ricerca, che ho portato avanti in questi ultimi anni, e che però si basa, come per i posti che ho, su quello che ho detto adesso. Cioè, io spero di avermi convinto, in questa lezione che abbiamo fatto nella mia aula, spero di avermi convinto che questi neuroni, che non abbiamo voglia di dire, come dire, è un grosso processo. Io spero di avermi convinto che questi neuroni sono dei fattori che sono importanti nella modulazione della civiltà degli esercizi nervosi, nello sviluppo dei circuiti, e quindi nello sviluppo del circuito del mondo, soprattutto che comportamenti che sono dipendenti da questi circuiti. Allora, come vedete qua, c'è questo titolo di interferenti endocrini, o come si dice in inglese, endocrine disruptor, cioè distruttori endocrini. La sigla è stata Endocrine Disrupting Compounds. Allora, che cosa sono i distruttori endocrini? I distruttori endocrini sono delle sostanze esogene, quindi non generate dall'organismo, ma che vengono dal fuori, che possono causare degli effetti dannosi in un organismo o nei suoi discendenti. E questi effetti dannosi sono dipendenti da alterazioni delle funzioni endocrine. Questa è la definizione di endocrine disruptor che è stata rilasciata nel 1996 dalla Commissione europea. Una definizione molto simile è stata rilasciata pochi mesi dopo anche dal governo degli Stati Uniti. Questi endocrine disruptors possono avere origini diverse, possono essere degli inquinanti ambientali e perciò essere presenti, ad esempio, nell'acqua, nel fondo del cibo, e sono caratterizzati dal fatto che la loro azione dannosa, interferente, è dovuta al fatto che loro possono legarsi ai recettori degli ormoni e quindi competere con gli ormoni stessi. Se questi recettori con cui vanno a interferire sono recettori degli estrogeni o recettori degli androgeni, queste molecole vengono anche definite xenoestrogeni o xenoandrogeni. Quindi molecole in grado di legarsi, molecole esogene con effetti dannosi, in grado di legarsi ai recettori degli estrogeni o ai recettori degli androgeni. Se è vero che quando abbiamo raccontato fino adesso sul ruolo degli steroidi, ma che non so se sono sessuali, sul differenziamento cerebrale, è chiaro che a questo punto gli endocrine disruptor possono interferire con tutti quei processi che sono attivati, realizzati da esso. Quindi, ad esempio, lo sviluppo del comando sessuale, per fare un esempio che abbiamo fatto. Quindi, potenzialmente, questi distruttori endocrini, in particolar modo di xenoestrogeni e xenoandrogeni, possono avere un ruolo assai importante nel distruggere i comportamenti legati alla riproduzione. Par abbiamo alcuni, alcuni seri estrogeni e la loro origine. Per esempio, negli anni 60 e 70 si è scoperto che i diritti erano un seri estrogeno per grado di legarsi al settore per gli estrogeni. Quindi in generale, normalmente, i semplicini sono molto sospetti di questa attività di estrogeni, per un motivo ben particolare, che forse i naturalisti dovrebbero capire perché. Gli insetti hanno una cosa che non hanno gli invertebrati, che è la punta. E la punta è sotto il controllo di un ormone che si chiama il milione, che è un sperone, che è uno sperone molto simile allo sperone di sistolico. Il settore della visione sono molto simili al settore di sistolico. E erano molti semplicini a distorno di quello che è la punta, che è un metodo ovviamente più vulnerabile che il centro. E in pratica loro sono il settore della base, se vuoi farlo, si crea. Allora, tutti i semplicini sono potenzialmente pericolosi, perché potenzialmente sono i grandi diversi anche se quello di sistema. Il DDT ampiamente usato anche in Europa, negli Stati Uniti soprattutto, fino agli anni 70, è combattuto completamente, ma ancora usato in Africa. E soprattutto la cosa terribile del DDT, siccome la DDT come molecola, una molecola molto stabile, nel giro di qualche mese si degrada, ma uno dei suoi prodotti di degradazione si chiama PE, che forse lo scopo non fa adesso, per fare tanti esempi. Per cui noi ancora adesso in Europa, in Italia, abbiamo i campi che sono contaminati dal PE, e questo è, se possibile, un sistema ancora più. Salvo per capire che il DDT era comunque il più della malaria, e quindi vi è continuato a usare ancora degli solito registratore attivo, che è ancora usato nel paese della malaria, quindi perché è così il controllo della gestione della malaria più efficace. E ovviamente il controllo di fare un bilancio da morire a 10 anni, da morire subito, da non sapere come morire subito, spero che a 10 anni ci sia qualcosa che metta a posto. Questo è stato, diciamo, il primo distruttore endocrino. E questo è stato, diciamo, il primo che è stato studiato. Poi successivamente si è scoperto che moltissime altre sostanze che sono in generale prodotte dall'industria, possono funzionare come semi estrogeni. E qua vedete una lista piuttosto lunga, vorrei comunque fare un'idea solo che il bisfenolo A e il bisfenolo A è una molecola che è praticamente un bisfenolo, dappertutto, se voi avete avuto la luce avete in concentrare la piccola di sopra di bisfenolo A. Se poi la moneta di plastica la scaldata, per qualche motivo, perché per esempio un libero ha dato un cammino, ne avete incontrato una quantità pochissima. E se avete mangiato della carne che è stata avvolta con un po' di plastica, un generatore, avete pure preso un po' di bisfenolo, se siete stati dal dentista che vi ha fatto la misurazione, la resca, per cui faccia particolare di bocca, siamo circondati dal bisfenolo che è una delle sostanze chimiche a maggiore cultura di tutto il mondo. Non vorrei dire una cavolata, però un rapporto con le persone diceva che in assoluto la sostanza chimica più prodotta della società e diciamo pure è un'industria enorme. Perché il bisfenolo è un classificante delle plastiche, quindi è un componente che fa sì che per quelle bottiglie di plastica che sono morbide, sono rigide e quindi
Israele parliamo in parano, che è scritta di nuovo questa chiave. Quindi ovviamente è una caratteristica del classico e poi della chiesa del classico. E quindi sarà un componente assai importante, peccato che sia un'osservatore per avere poi qualche danno che ha a che fare.
Quindi c'è tutta una serie di studi molto molto approfonditi su questo composto. Però io vorrei farvi vedere l'ultima cosa che ho messo, anche Dio inizia a presentare, cioè il problema è che questo campo di studi non deve essere molto caro,
perché non deve presentare
stanco dei dettagli, ma i dettagli non sono dei dettagli, cioè le foglie della tavola, ma sono stanco della soia, stanco delle picche, dei fagioli, del grano, cioè tutti i elementi che vengono utilizzati normalmente. E queste piante producono delle cose proprio con lo scopo di soffrire, come anche la pasta, cioè come un insetticida naturale per evitare queste piante.
E' evidente che noi a questi fitoestrogeni siamo stati esposti fin da piccoli, abbiamo addirittura selezionato alcune specie di fitoestrogeni apposta per l'alimentazione come la soia. È evidente che ci deve essere in qualche modo, non so come dire, ma ci deve essere stato un adattamento evolutivo a questo sostanza. Cioè, queste sostanze non si possono fare troppo male. E fate solo questo. Nella nostra vita normale, questa è la scintilla. Ma c'è anche la terra. Ci può giocare però la terra da questa parte, sono molto simile. Tappeti la possiamo stare in più del tempo, ma la più grande sicuro se ne va a dire. Però, fare questo, nella cucina, noi dobbiamo prendere un po' di dolore della cucina. Perché no? Perché se noi mettiamo una cucina piena di sicura su un bagliato di spaghetti, hanno un piano con la grafica e magari non prima. Ci spiegano la cucina di prendere un dolore. Allora, questo è il punto. Allora, conoscendo il detto punto, quella che è una vegetale non è ancora diventata la cucina. Il problema è che se non dice che c'è un lunghissimo termine e noi non ci accorgiamo di questo termine, e quindi sono anche lì che si vedono i cambi di questo termine. Tutto quello che coinvolgono la lavorazione, poi va a finire in quelle che sono le caratteristiche della lavorazione. E quindi è molto difficile eliminare la nostra dieta delle piante che producono dell'acqua particolare di estrogeni che non avranno subito, magari per le alterazioni a distanza di questo tempo, magari produce un minor numero di salvatori, che si raccolta e si porta di una però magari a non guardare, non vuol dire che sono delle operazioni che sono di altre, si pensa tutto grande per la vita, questo è.
Questo è interessante, che noi abbiamo dei xenoestrogeni potenzialmente dannosi, vi farò vedere un esperimento che abbiamo fatto sulle quaglie, potenzialmente dannosi, che però stanno normalmente nella nostra vita. L'altro problema grosso che io vedo, studiando queste molecole, è il problema proprio, diciamo, politico economico. Non so se voi vi ricordate, quando hanno eliminato la corpiola. Allora, la corpiola è eliminata perché non vuole uscire. Questa è la situazione, no? Tanto che ho tutti quelli che hanno fatto il posto che abbiamo fatto. Cioè, quest'idea, diciamo che non hanno sono diventati più cattivi perché avevano da quello che fa la corpiola, che si erano volati in un mondo, che sono diventati meno giornali, i padri, i giornali, i giornali, i a questo punto è stata fatta. Però il gioco sta nella cartina, come il serologo della base. Non è che l'industria mette un componente dentro una cosa così da cambiare la cosa. Il gioco ha una struttura particolare, anche una base dentro la cartina per arrivare al soffio. La cartina verde, questa verde, che avesse detto, dove lo aperto? Questo è un'altra, quindi hanno aumentato.
hanno i composti, la politica del problema, e questi composti corrono l'ultimone a rilascio della vita, che è un terzo organismo. Allora, le prime macchine che sono state prodotte erano in realtà le macchine lucide perché rilasciava della vita una quantità di vedete assurda. Capito questo, qualche anno no, hanno cambiato tipo di materia di un'invertire, adesso per dire che è molto più accettabile, ma sempre molti storici hanno detto che continuano. Allora, questo è quello che volevo dire, che noi possiamo anche dire domani a un'autonomia di non mettere più di sue morte. Siccome il problema è la legge, è la legge che non ha più di sue morte, il potere era molto grande, e io, caro di coscienza, e quando si mette di legge, cioè non di sue morte, sappiamo quasi tutto, e in qualche modo possiamo difenderci, possiamo metterci i piedi, se non vogliamo dire. Quindi cosa aspetta? Quanti anni si entrerò a dire che quello che hanno messo come il caso di Sverona è peggio di Sverona? Questo è il caso di tutti. Tutti i tutti hanno messo i composti di uomo, di uomo, di uomo, che sono molto più di questi. Però noi qualcosa dobbiamo fare per evitare di avere questa insegnazione. Una volta che hanno diritti, abbiamo dato la nostra. Quindi il problema è se si fanno delle nuove che arrivano a dire che questa cosa va eliminata, dopo che la risposta di tutti è si mette un'altra cosa, questa cosa vuol dire controllare quello che viene eliminato, e non ci sono voluti anche per darci le risposte a un isolamento o che
quindi è un problema non da posto. Non voglio fare l'allarmista, per carità. Qua abbiamo una lunga serie di questi composti, alcuni sono molto fantasiosi e uno se non ci lavora in questo campo non se ne rende conto. Per esempio il penultimo sono attributi in fila, è un moluticida, i moluticidi sono contenuti nella vista naturalmente prevengono la scelta che gli scatti della fila. Allora, se non parte delle cose sono un po' nelle acque, tutti i giorni, i pesci, l'acqua dolce, sono pieni di tutti i giorni. E la tributina è la mia produzione, fa aumentare il tessuto grasso perché si vuole la produzione di una cosa. Perché noi sappiamo dei dati che non faccio vedere, ci sono le democrazie di un po', ma i dati sono la terra terra, quindi c'è solo le altre comunque qua avete un elenco, questo elenco dovrebbe essere aggiornato di mese in mese, quindi sono giusto per avere un'idea di dove possono stare queste sostanze in giro. Qua ci sono alcune vignette tirate giù dalla stampa americana, tipo il signore che si prende il Prozac e poi fa la pipì, ovviamente va a finire nell'acqua, poi viene filtrato, quindi va a finire nel cibo dei pesci e sono mostrati, poi finalmente uno si mangia il suo pesce, sa come si torna sui perché si prendono solo sui Prozac.
Quell'altro invece dice alcuni pesci maschio nel fiume Potomac, che è il fiume di Washington, producono uova. Ah, ci sono dei precedenti per questo, e lui ovviamente c'ha un enorme uovo dietro, che c'è anche scritto, non so se lo vedete, politica ambientale. Queste molecole sono dei toriotopi xenastrofi perché hanno questa forma qua dove è sempre presente un anello aromatico con qualche gruppo ossicrilico e questo permette il legame con il settore degli steroidi, un legame che è più o meno forte, queste molecole non hanno mai la stessa potenza dell'estragnolo puro, però possono andare a interferire. Con che pesca di ispirazione possono andare a interferire?
E possiamo immaginare moltissimi. Intanto possono reagire direttamente con i recettori degli ormoni, possono reagire indirettamente con i recettori degli ormoni, possono interagire con il cromosoma dei recettori, cioè con le molecole che mi determinano se io sono messaggero e queste cose, possono interagire con più di un recettore, quindi limare l'azione di diversi ormoni, possono andare invece a inibire la sintesi degli ormoni, inibire il loro trasporto o bloccare il loro metabolismo. Quindi i punti dove possono avvenire questi interferenze di ormoni sono moltissimi. Qua abbiamo un esempio di come possiamo immaginare questa interferenza. Allora, vedete, noi abbiamo un recettore ormonale e il nostro interferente endocrino va a infilarsi nel sito attivo di questo recettore. Allora, se ha un effetto stimolante sul ormone mimetico, si ha la risposta ormonale, magari la risposta di sclerodermia, diciamo, di maestro, a basso livello di risvolto di circolante, se si ha livelli di celestrosi e recettori per gli estrogeni rispondono, la cosa è cosa per quello di rispondere, perché c'è una quantità di circolante. L'altra invece possibilità è quella di agire come ormoni, cioè si ficcano dentro al sito attivo del recettore. Questo è non solo lo blocco, ma impediscono agli ormoni naturali di arrivare al recettore di funzionare. E quindi abbiamo queste due azioni di base, di essere o stimolatori, quindi funzionare come ormoni mimetici, oppure come altri ormoni, cioè bloccare gli effetti degli ormoni, quindi andare in competizione praticamente i recettori degli ormoni. Noi abbiamo a questo punto una competizione tra quello che è il normale meccanismo di segnali intercellulari e metabolismo intracellulare, i segnali endocrini determinati dall'esempio delle monete che andrebbero normalmente a legarsi al recettore, che vanno in competizione tutti quanti con queste molecole endocrine che arrivano dall'esterno e che competono tutti quanti per lo stesso sito. Quindi abbiamo questa complessità di azioni che comunque si può diciamo, evidenziare o come una risposta abnorme oppure con un blocco delle risposte. Quindi quando noi studiamo i senestrogeni, da un lato è un problema di identificarli e quindi per esempio utilizzare studi su colture cellulari o saggi biologici per dire questa molecola ha un'azione tipo senestrogeno, e poi dobbiamo andare a capire che cosa succede nell'organismo intero, quindi studi epidemiologici oppure studi sull'animale per identificare i meccanismi d'azione e la tossicità. Quindi da un lato identificare la molecola come interferente endocrino, dall'altro lato però vedere effettivamente che tipo di interferenza viene fuori. Se noi parliamo sempre degli estrogeni, e quindi possiamo essere estrogeni, abbiamo un grosso problema che queste molecole agiscono praticamente sullo spettro di funzioni che sono tutto l'organismo. Come vedete qua, partiamo dagli organi riproduttivi, andiamo allo scheletro, passiamo al sistema cardiocircolatorio, al sistema immunitario, al sistema nervoso. Quindi praticamente, potenzialmente, noi abbiamo la possibilità di andare a interferire con tutte queste funzioni. Nella maggior parte dei casi di studi condotti sugli estrogeni, quindi coinvolgendo delle popolazioni di animali selvatici in laboratorio, che vanno dai pesci, scusate, dagli uccelli che cacciano i pesci, ai rettili, alle foche, poi ai pesci anche, veri e propri, in generale noi abbiamo un effetto di feminizzazione, cioè prendendo
globalmente questa in generale c'è un effetto di feminizzazione.
E quindi questo ci porta a pensare che l'esposizione a questi
interferenti nostri
possa determinare delle alterazioni della nostra produttiva, perché se io ho un maschio che mi risulta evidentemente questo ha tirato il maschio,
come la femmina può dire che non c'è un istituto perché non può fare la produttiva, e le perché sono produttivi, non sono i maschi.
Quindi il focus sul diciamo le alterazioni della riproduzione è un focus molto importante negli studi sugli xenoestrogeni in particolare. Il punto grosso è capire quali sono quelli che siamo del focus,
come usare la studiare per capire quali sono gli effetti della riproduzione.
Questo è un punto fondamentale. Perché? Perché
ovviamente nel profilo legale, vi faccio l'esempio del bisfenolo, c'è il bisfenolo, è una molecola così diffusa e così prodotta, c'è tutta l'industria, tutta l'economia che lavora per produrre il bisfenolo. Allora questa economia è preparata a problematiche legate ai diritti di lavoro, per esempio, che sono vuole proprietari. E allora si utilizzeranno dei metodi di produzione individuale, avanti, parte, maschere, per chi lavora. E questo è un problema che è compreso, che è chiaro quando si lavora, che non può dirsi, non è cresciuto, e non è produce, ma che li usa. Il problema dove nasce? Il problema nasce dal fatto che quando un bisfenolo rilascia la cosiddetta della nostra protea, quando il bisfenolo rilascia quella bottiglietta e se quella quantità di bisfenolo possa essere una cosa come no. Perché se non è una cosa, è solo che è potenzialmente sono un po' compatto a quelli altissimi che è l'altro, però i livelli di istruzione sono tutti bassi e in realtà non c'è nulla, però siamo qui pure. Secondo le cose che sono appunto lo troveremo. Oggi mi sento la bottiglietta da una vita e non lo dico ancora, il bisfenolo di oggi è un vero domani. Oppure quando io durante il mio lavoro ancora il bisfenolo di oggi usato il bilancio con l'urina e quindi non rilascio la stessa di questo è un punto importante ovviamente perché se io mangio accumulo non c'è tutto non sta arrivare effettivamente ad arrivare sulla soglia, ma se io mangio e le tengo allora la cosa non si fa e a questo punto è anche quali effetti la nostra. E questo è il punto fondamentale. Qual è il effetto della produzione? E quanto è la produzione? Allora, qual è il effetto della produzione? Se io la faccio quanto? Se io vado a considerare anche di tutto, un individuo di questo, già per importante, ha una cosa che si chiama la cosa. Cioè, ha dei meccanismi interni che permettono di contrastare tutte le azioni che vanno a perturbare il suo equilibrio interno. Se io mangio e cibo i salati e accumulo una quantità enorme di sale nel mio organismo, mi viene sete. E questo è il meccanismo di omeostasi del mio corpo che mi fa assumere con l'acqua per diminuire quella quantità di sale che sono distratto. E quindi mi abbassa la temperatura del corpo. E quindi ogni dietro è una situazione di partenza. Allora, la sete non può portare fisso, che ha una strategia particolare di circolazione, mi viene fuori perché ho perturbato l'equilibrio di tutti i carri.
Allora, a questo punto, le alterazioni che noi possiamo avere come esposizione a queste sostanze, in generale possono essere transitorie.
Quindi io elimino le tue raccontate e elimino gli effetti. Il che significa semplicemente magari non è più grande quello che mangio, cercare di mancare, cioè il discorso che mi fa poi alla giustina che sembrava due o tre settimane fa, alla fine tracce di medicina del professor Nestrosso, che erano effettivamente militari, come no, si diceva che vabbè, ma a un certo punto non lo sapevo, ma io dico che ci può essere. Io che avevo una bella medicina tossica, volevo andare a 50 giorni. Si torna negli anni 50, e al massimo del ragionamento, bene, teoricamente c'è un pericolo, ma praticamente non c'è. E di fatto questo ragionamento è molto complesso, cioè non c'è la sera considerare la cura, la quantità di ragionamento.
Se noi ingurgitiamo una piccolissima quantità di diossina, che comunque ogni volta che prendiamo dell'acqua la ingurgitiamo, noi contrattiamo con il nostro organismo i potenziali effetti di alterazione della diossina. Quindi significa che andare a studiare l'animale adulto, per esempio, non è una buona cosa per capire eventuali effetti dannosi del disastro.
Ma abbiamo visto che i feromoni hanno degli effetti potentissimi anche se noi che hanno una dose di stronzo a volte sono nella vita ma anche la chiamata di due di lucro e di critico
e noi otteniamo degli effetti che sono permanenti. Allora significa che le nostre ricerche devono andare soprattutto nella direzione di andare a vedere che cosa succede agli adulti che erano piccoli sono stati esposti a questo. Per capire che questa strada si può vedere chiaramente e non si può vedere chiaramente. Quindi prima di tutto è andare a studiare che cosa succede agli adulti che da piccoli non è più in onda, però non sono e qui possiamo vedere gli effetti molto più forti.
Guarda che non è una cosa da sofista questa, è una cosa che può andare una cosa di legge, perché io se i miei testi legge dovrò andare a stare queste cose in animale adulto, io ho meno possibilità di vedere gli effetti e se gli stessi testi che si sentono di andare a vedere gli effetti degli adulti che rimane in una risposta da primo tempo, come lo disse. Nel primo caso non è che questo, altrimenti, quindi è importante stabilire
se questo è poi praticabile oppure no. L'altro punto è il punto su cui gruppo di cui faccio parte, sarà detto da qualche altro, e cercare di far capire alla gente, per voi, per tutti gli altri, che il comportamento è una cosa importante. Sono sicuro che tutti quanti sono convinti che il comportamento è una cosa importante, ma molte persone non sanno che è
il comportamento è una cosa importante, che si può essere importante. Io ho un master che produce una tecnica che produce tutte le cellule del corpo del tumore, se queste cose sono poche, sono fisiche, non hanno. Allora, se io spengo il sistema sessuale di testa con le mani più tappe, io ho un problema di nuovo per la condizione della specie e per la programmazione della specie. Per la specie vanno a morire. Perché i circuiti cerebrali sono alterati e fanno sì che queste immagini siano perdute. Allora, il problema nostro di oggi è che i test sono test psicologici che implicano l'esame del cuore, del fegato, del rene, della vescica e dei muscoli, ma non è comodo. E quindi, se uno vede un testicolo tutto distrutto, dice, caso, un testicolo distrutto, c'è un danno. Ma io vedo l'immagine, non può curare, se vado a vedere solo il testicolo dico, ma adesso, non c'è nessun problema. Però, peccato, quando mi metto sulla pelle, è quello che non lo so. Quindi, ma è un altro problema.
Il problema è far entrare nella testa di chi deve fare le leggi per far passare quali sono i test da fare, che il comportamento è una cosa altrettanto importante della patologia delle corni, dei livelli. Purtroppo non ci siamo ancora, ma ci siamo vicini. Vi faccio vedere un esempio tra le medicine.
Se voi mi interessa, questa cosa ci sono anche dei libri divulgativi che sono stati fatti, su questi problemi, questi sicuramente ovviamente in Israele, se volete anche con il suo studio,
E per esempio questo qui sono gabbiani artici, la cura del nido, e si vede che questi sono vari animali, maschi, femmine, ma quello che vedete queste linee che vanno tutte in una direzione, che essenzialmente è che il tempo che gli animali, la percentuale di tempo che gli animali passano distanti dal nido, quando dovrebbero andare nel nido invece a covare le uova, in questa specie covano, sapete che nei gabbiani covano sia i maschi che le femmine, e il tempo che passano distanti dal nido è proporzionale alla concentrazione di insetticidi presenti nel sangue.
Quindi il comportamento di cura della corona è che questi animali si vedono con la cura del nido e che è fortemente diventato a stelle di insetticidi.
Ergo c'è una possibile relazione sulla cura di questi animali, se uno li sacrifica gli deve dare le corna, sono perché non fanno uova fertili,
ma poi muoiono, si riducono, quindi è un problema di riproduzione perché non è legato alle cose.
Allora, questo l'ho preso dalla conferenza che ho appena fatto, quindi ovviamente, tanto per ricordarci, comunque, gli ormoni gonadici e quelli tiroidei, perché alcuni di questi istruttori dopo interferiscono con gli ormoni tiroidei, che vedremo prossimamente, quindi la cosa che sarà più chiara, influenzano direttamente sui punti nervosi perché sono presenti i recettori in diverse popolazioni di neuroni e a loro volta la secrezione ormonale legata agli ormoni pituitari è controllata dall'encefalo, quindi tutto il sistema endocrino, questo spero che non ci sia bisogno di spendere ulteriori parole a questo livello, tutto il sistema endocrino è controllato dall'encefalo fondamentalmente, quindi diventa cruciale anche per capire le alterazioni endocrine dell'individuo, capire che cosa può capitare a livello cerebrale. Dunque, questo per capire i due modelli che abbiamo usato, che vi faccio vedere, vi ricordo che il periodo critico, che abbiamo definito come il periodo
in cui l'encefalo è particolarmente che nel periodo in cui i circuiti si indirizzano nel senso femminile piuttosto che nel senso maschile,
è diverso, mentre invece dei bambini è un periodo perinatale, cioè immediatamente dopo la nascita o anche un pochino prima. E noi abbiamo visto che come abbiamo da alterare l'equilibrio ormonale in questi periodi, noi abbiamo degli effetti. La cosa importante da ricordare è che il periodo critico è specie specifico e ormone specifico, cioè non esiste un periodo critico uguale per tutti, non esiste un periodo critico uguale per tutti. Questo se lo chiarirò meglio quando faremo le ormone specifiche, perché andremo a casa. Addirittura per le donne c'è una diversa per i periodi di crescita. Quindi è importante capire questo perché i danni possono essere localizzati in un certo punto e non in un altro, proprio perché quando noi esponiamo l'animale all'ormone, quel punto là ha il suo periodo critico e invece l'altro.
L'altra regione non c'è.
Però questo è, diciamo, riassume uno schema
l'anno scorso su la glossaria che abbiamo scritto su questo argomento,
diciamo che probabilmente i risultori endocrini sono presenti essenzialmente nel suo dell'acqua, possono agire sulla madre e quindi sul feto o sul lattante, possono agire nel giovane e nell'adulto, hanno dei versanti diversi a seconda delle epoche, e quindi hanno poi dei risultati differenti, magari tutti i risultati che convergono sulla riproduzione. D'accordo? Però se noi andiamo a guardare quello che capita invece dando nei primi periodi della vita, durante il periodo critico, noi abbiamo soprattutto il momento in cui si succede differentemente i circuiti nervosi, quindi abbiamo la possibilità di un'influenza molto forte sul comportamento dell'animale e quindi di agire sulla riproduzione lasciando intatti
gli altri organi, ma invece andando ad agire direttamente sul comportamento e quindi impedendo, rallentando la riproduzione, perché andiamo a contrastare quelle che sono le attività comportamentali che possono portare alla riproduzione.
Sono stati fatti parecchi studi in questi ultimi 10 anni su circuiti cerebrali che possono essere così forti dalla lezione di questi istruttori endocrini, e qua vediamo alcuni listati, come per esempio il gruppo sussurramento dimorfico del ratto, l'ippocampo, il sistema catecolaminergico e parecchi circuiti per diversi. Quindi abbiamo uno spettro ampio di circuiti che possono essere influenzati dai disruttori endocrini, e queste modificazioni è possibile che spieghino le modificazioni comportamentali e funzionali legate a questi comportamenti. Allora, abbiamo detto il periodo critico dei galliformi, no? Come dimostriamo il periodo critico per il comportamento e quello embrionale? Vedete qua, questo è un lavoro che è stato pubblicato, non mi ricordo più, è stato pubblicato nel 79, in cui una mia collega americana ha dato a uova di quaglia del testosterone o dell'estradiolo, e gliel'ha dato prima del giorno 12, che sono quei due momenti in cui c'è la carne rosso, oppure dopo il 12 giorno. Le barre stanno ad indicare la capacità comunicazione del maschio, quindi i tentativi di morte del maschio, avuto, e sono esposto a questo testosterone o questo estradiolo, che è lo stesso, questi animali da adulti copulano molto meno, addirittura non copulano più. Quindi si ha una distruzione irreversibile del comportamento maschile. Quello che noi abbiamo scelto come endpoint da andare a considerare, oltre al comportamento copulatore maschile, è stato il sistema parvocellulare sessualmente di morte in Africa,
di cui abbiamo già parlato, per quanto riguarda la paglia.
E abbiamo visto che in questo sistema, se noi diamo estradiolo al maschio, quindi condizione in cui abbiamo una caduta, qua si vede una caduta dei tentativi di monta, noi abbiamo un fenotipo di tipo femminile nel maschio, cioè mancanza di cellule e di fibre. Se noi invece, al contrario, diamo un inibitore dell'aromatasi alla femmina, quindi impediamo la formazione di estradiolo, abbiamo un fenotipo di tipo maschile nel cerebrale e un fenotipo di tipo maschile comportamentale. Quindi noi sappiamo che l'estradiolo è tutto.
In questa parte abbiamo dedotto che
su questa base noi abbiamo dedotto che se gli xenestrosi alterano la fisiologia del nostro modello sperimentale attraverso il loro legame con il recettore degli estrogeni, quello che noi dobbiamo avere nel nostro modello è che se noi somministriamo lo xenestrosi durante la vita embrionale, noi dobbiamo avere una riduzione, una scomparsa del comportamento evolutivo maschile e una riduzione della scomparsa del sistema perché sono due endpoint che utilizzano ci danno queste risposte.
Vi faccio solo fare mente locale sul fatto che l'estradiolo negli uccelli demascolinizza e invece nei roditori mascolinizza.
Allora, che cosa è stato fatto? State prese uova, sono state iniettate al giorno 3,
perché sono state iniettate così per conseguente? Perché per cercare di fare quello che capita effettivamente, se la madre mangia dei distruttori endocrini, gli aiuta il tuo uomo, quindi l'individuo è esposto a questi estrogeni di carico. Non abbiamo fatto il testo al primo giorno perché la mortalità è carica, quindi sono poche uova, adesso fanno questo, pochi appena lo sono. Invece c'è dal terzo giorno c'è una sopravvivenza più elevata. Poi a 17 giorni
l'animale schiude, quindi l'uovo schiude, esce con il pulcino, non c'è più nessun trattamento, viene lasciato in vita fino a 7 settimane, quando è pienamente pubere, vengono fatti i test comportamentali per andare a vedere se possono oppure no, a 7 settimane, e la settimana successiva c'è il sacrificio. Le sostanze che abbiamo testato fino adesso, insomma, penso che per un po' smetteremo perché non riesco più a fare le cose, sono state il DES, che è un inibitore di testosterone, che è un composto sintetico per arrivare alla prima piccola anticoncezionale, dove era stato un po' di donne tutto quello che fa la piccola anticoncezionale, ma è stato usato come molecola che prevede l'aborto, soprattutto nei dosi pubblici. Risultato, i campi dove passano gli uomini sono contaminati a livelli verosimili, con questa sostanza, secondo stabile, e che a questo punto è diventato un inquinante stabile dell'ambiente e delle case. Questa è la strada storica della moneta, la pensata, la moneta, la pensata, la terminata ad essere adesso contaminante normale. Poi abbiamo usato la genisterina come antidestrogeno, anche il testosterone per l'assegnante come più presente nei vegetali di molto la sola. Poi abbiamo usato il IDE, che è questo metabolita molto stabile del tutto. Cosa abbiamo avuto come risposte in termini di comportamento? Allora, ovviamente in questo tipo di approccio bisogna sempre fare un controllo di tutto, cioè tutti i nostri fatti e secondo gruppo di animali che hanno questa stagione, in modo tale che se noi non rilevamo quello che dobbiamo vedere secondo la stagione, siamo funzionali per la stagione. Come vedete, il comportamento di animali che hanno la stagione non hanno il comportamento di monta benissimo, quello che ci aspettavamo. Gli animali trattati con DES hanno lo stesso effetto delle stagioni. Questo altro se lo spiegavamo perché il destrono è una stagione, un estrogeno sintetico estremamente potente. 100 volte questa è abbastanza carina, il DDE è carina, insomma, bella dal punto di vista sperimentale, il DDE, il metabolito del TDP, fa diminuire di circa un terzo, anche di più, il comportamento del popolatore del bosco. E la genisterina, composto normale, sospettabile, gli fa diminuire di oltre la metà. Quindi diciamo che il nostro report funziona molto bene, nel senso che abbiamo una correlazione tra la presenza della molecola fosfatidante e la riduzione del comportamento popolatore. Una riduzione che può arrivare a zero nel caso del DES e può essere invece una riduzione percentuale nel caso del DDE o della genisterina. Cosa succede a livello dell'innervazione a vasocina, scusate? Succede questo, succede che, vedete, sulla destra ci sono gli animali di controllo, e abbiamo il numero della spina terminale, il setto laterale, presenti, ben innervati. Sulla sinistra invece abbiamo i risultati con l'estradiolo, questo, con il DES, con la genisterina e con il DDE, che sono i risultati che sono riportati qua. Vedete che mentre con l'estradiolo abbiamo una diminuzione drastica delle fibre che arrivano praticamente a zero, tutti gli altri ci dimostrano una diminuzione significativa, diversa anche a seconda delle regioni, ma non arriviamo mai al livello dell'estradiolo. In effetti questa è una piccola incongruenza, nel senso che per esempio per il comportamento popolatore abbiamo il DES che ha lo stesso effetto dell'estradiolo, mentre sull'innervazione questo non cambia. Abbiamo fatto un ulteriore lavoro con il dottor qua, noi siamo andati a cercare di capire se sono esplorato, perché infatti abbiamo capito che sono ragione di essere comunità, e sono quelli che hanno detto che il comportamentale, insomma, l'effetto comportamentale legato a un'azione sull'esplorato, e il testa un'azione anche con il supporto di ma meno sull'esercizio, mentre invece dietro le stelle sono sicuramente sull'esercizio. Il risultato adesso abolisce il comportamento, non riesce sull'esercizio,
il DDL la sostegna e la sommiglia sul comportamento che si più dall'altra sul comportamento, e invece diciamo che l'abbassamento del livello di valore consuma dipende dalla zona positiva del testo sulla risposta e dalla zona di DDL che si è sulla risposta.
Diciamo, se non puoi avere all'inizio, vogliamo rifare gli esperimenti e vedere migliore il discorso. Però essenzialmente questi due endpoint sembrano essere molto buoni, il comportamento e, dall'altro lato, la presenza della vasopressina in queste regioni, sembrano indicarci delle cose interessanti. Vorrei solo farvi notare che le donne, non siamo anche in italiano, sono le donne, hanno una risultata, l'idea qual è? L'idea appunto è che se l'ucleoplastia terminale ha questi neuroni di vasopressina che innervano il nucleo protico mediale, il quale è controllore del comportamento popolazionale maschile, evidentemente l'interferenza dei distruttori endocrini o dell'estradiolo sul sistema di vasopressina del nucleo della stia terminale ha come effetto un'interferenza su quello che è il comportamento popolazionale. Questa lezione l'ho ancora messa, stasera spero di mettere questa lezione e le altre successive, almeno quelle che faremo venerdì. Questo qua, cosa abbiamo fatto invece nei topi? Nei topi ci siamo occupati di sistema. Voi direte, perché non ci sono
qua? Il problema era fatto, non è complicato. Il fatto che non può testare il comportamento delle facce sporche. Per notare la dose, che è la dose che viene utilizzata normalmente in un utero, anche se non è ovviamente la dose che si utilizza, la dose che si utilizza, la dose che si utilizza, e il risultato è stato che si utilizza molto limitato. Quindi si sparerà la terra, la chiusa, e questi tipi si usciti. Non diciamo la seconda volta, quindi direi che nelle mie mani è già un pisello alto da casa.
Fare qualche altro esperimento per capire se effettivamente è una cosa, perché potrebbe anche dipendere da quale contaminante è presente nel mio bisfenolo, che non è presente in altri. Allora, questo per ricordare che il periodo critico dell'auditorio è il periodo perinatale, e noi che cosa abbiamo fatto? Intanto, vabbè, qua ricorda dove sta il bisfenolo, in questi tempi se ne parla molto, soprattutto legato ai bisfenoli, perché tutto un movimento, per esempio in Canada hanno preso questa decisione, hanno fatto una proposta di legge per abolire completamente il bisfenolo nel biberone, e adesso se voi andate su internet trovate offerte di oggetti di plastica bisfenol free, la mia domanda, il mio problema è sì, sarà free il bisfenol, cosa ci hanno messo per tenerlo sempre morbido? Allora diciamo che ci sono dei lavori di comportamento, e anzi questi lavori di comportamento sono dei lavori a cui E io ve ne ricordo due, che sono uno fatto da una mia collega che sta all'Università di Parma, che dice che l'esposizione a basse dosi di sfenolo alterano le differenze sessuali nelle risposte emotive e nel comportamento esplorativo dei topi. È un lavoro che invece è un lavoro che è stato pubblicato qualche anno fa, nel 1999, è stato pubblicato su Nature, un lavoro esplosivo,
in cui hanno dimostrato che l'esposizione a basso livello
altera
la cellula.
Voi sapete che questo
è un problema molto sentito, quello della libertà nascosta, quello della trasposizione, e quello del sviluppo delle modelle, ma sono dei problemi, se vi ricordate, due anni fa è stato grandissimo allarme, il nostro percorso d'assalto, il dottor Granchello si è messo a usare tutti i rappresentanti di strode eventuali organizzati, la possibilità che le carte possono stare recuperate, non stavo funzionando. Io ho provato a fare una gara con un documento legale, che non voglio dire, ma non era il tempo, io non ho ricordato, oppure molto probabilmente. Quello che vorrà soltanto diciamo, naturale, paranaturale, ma non soltanto di giustizia, quello che vorrà fare. Comunque questo è un problema molto, molto, molto spesso, quindi diciamo, del comportamento esplorativo o emotivo dei topi. Ma invece il problema della pubertà interessa abbastanza. Allora, quei comportamenti che sono indicati nel titolo del lavoro là sopra, molto spesso sono sotto il controllo di sistemi nervosi che funzionano con questo gas, che non sono detto. Mentre la pubertà si è scoperta da poco tempo è sotto il controllo di un vestito che si chiama Fisbeck. Qui parleremo solamente del sistema cerebrale, del controllo della pubertà. E la fisfettina è una molecola di quella in ascesa. Tre anni fa sono studiato cosa fosse, quest'anno ho fatto la prima conferenza mondiale sulla fisfettina, che c'è stata la malattia dei rappresentanti, e lo so, tra tre anni farò la seconda conferenza, che ci sarà la prima laboratorio interessante. Una roba esplosiva anche perché voi dovete sempre guardare il lato commerciale della cosa. Se questa molecola regola la pubertà, tutti quelli che lavorano sui pesci d'allevamento e vogliono avere se vuoi mangiare i pesci che sono sintetici, concreti, sono donne che fanno i certificati, quello che viene velocissimamente e crescono. Ho scoperto infatti che questa conferenza che si è fatta a Cordoba in ottobre, c'è una quantità di gente che stia di pesci, non perché non ho potuto parlare di questo. C'è un interesse incredibile su questo momento. Allora, il sistema che produce ossido di azoto è un sistema estremamente diffuso nelle cellule, sta dappertutto praticamente, ma è in grado di regolare molte attività, tra cui quelle che ho messo lì, come lo sviluppo e il differenziamento del cervello nervoso, l'apprendimento della memoria, la riproduzione, il comportamento aggressivo, il comportamento riproduttivo, l'autoregolazione. Quindi vedete che è coinvolto da moltissimi effetti e in particolar modo ci sono delle regioni del sistema nervoso e roditori dove l'espressione della dose, che era anche più deriva che produce accendere, è regolata dall'esercizio, quindi potenzialmente un bersaglio anche per il futuro. Noi cosa abbiamo fatto? Messo la fisfettina, scusate ma mi ero riguardato, la fisfettina è un regolatore di questi circuiti ipotalamici, questi tipi di neuroni che stanno nell'area ventrale periventricolare, area preottica, e nel punto al quadro.
questi neuroni proiettano al sistema GNRH, regolano il sistema GNRH che regola a sua volta la secrezione di LH e del TSH. E soprattutto questo sistema di controllo diventa estremamente importante nel regolare quando comincia l'attività riproduttiva vera e propria, cioè l'inizio della pubertà. Sì. In alcune regioni è regolato dagli steroidi sessuali. Allora, cosa abbiamo fatto? Quello che abbiamo fatto è questo. Avevamo delle turbine grafiche, le abbiamo dato con un contadoce, quindi mette il giorno in nero, per questo è il terzo mondo, l'uomo che si va ad entrare al sole, che si riuscirà a comporre da sole, e pastori che vedevano il sole. E gli abbiamo dato questo dal giorno 11 di gestazione, i topi hanno come quale questa sempre sotto il giorno della gestazione, e poi fino all'ottavo giorno dopo la nascita, che è ancora un periodo in cui allattano i piccoli. Quindi in pratica i piccoli sono stati esposti per due settimane, poco più di due settimane, fanno il secondo, una settimana prima della nascita e una settimana dopo. In sostanza abbiamo copiato ovviamente quello che noi sappiamo essere il periodo critico del differenziamento dei circuiti nervosi. Poi questi animali sono stati tenuti in ambiente di smerotri, cioè addirittura dell'acqua, di smerotri, di vetro, di plastica, per essere sicuri che non ricevessero ulteriore bisfenolo, dopodiché siamo andati a sacrificarli a due mesi di vita quando sono perfettamente puberi, adulti e riproduttivi. Allora, cosa succede sul sistema embrio? Qua siamo nel nucleo preottico mediale. Il nucleo preottico mediale, il sistema NO nel maschio e nella femmina, vedete c'è una grossa differenza, questa è la femmina e questo è il maschio, il controllo, c'è una grossa differenza con molte cellule presenti nel nucleo preottico mediale del maschio e poche cellule presenti nel nucleo preottico mediale della femmina. Dando il bisfenolo, quello che abbiamo è una femminilizzazione del maschio che ha, con la dose più alta del bisfenolo 40, ha una riduzione significativa del numero di neuroni rispetto al maschio di controllo. Vi faccio notare che la dose massima ammessa per legge per l'uomo è 50 mg. Noi qua abbiamo usato 40 microgrammi. Okay? E abbiamo effetti sul maschio. E invece abbiamo un effetto mascolinizzante sulla femmina che a 20 microgrammi ha un incremento significativo del numero di cellule rispetto ai controlli. Quindi abbiamo degli effetti molto importanti sull'espressione dell'NO sia nei maschi che nelle femmine, con però due dinamiche diverse, il maschio femminilizza, la femmina mascolinizza. Se andiamo al nucleo della spina terminale, invece abbiamo una cosa diversa. Vedete che non c'è dimorfismo tra maschio e femmine, non ci sono effetti significativi sulle femmine, gli effetti sono solo sui maschi, dove i maschi trattati con bisfenolo 20 microgrammi per chilo hanno una riduzione significativa del numero di reti. In questo caso non possiamo dire che c'è una femminilizzazione o meno, c'è un effetto di morfo, nella nel caso del numero di mediali invece c'è un effetto sui maschi e sulle femmine che però diverge. Possiamo anche contare anche in altri nuclei lì vicino e non ci sono effetti. Quindi è un effetto estremamente mirato e legato alla localizzazione specifica. Cosa succede invece al sistema fispettina? Sistema fispettina, questo è quello che si ha in condizioni basali, cioè femmine e maschi esposti all'olio, quindi senza bisfenolo. Questo è un dimorfismo inverso rispetto a tutti gli altri dimorfismi, se ne è più nella femmina che non. E cosa succede? Succede che i maschi trattati con bisfenolo 40 hanno una incremento nel numero di neuroni a testosterone, che fa sì che non ci sia più differenza significativa con le femmine. In sostanza abbiamo una femminilizzazione del sistema nel nucleo arcuato, nel maschio. Per quanto riguarda la VPV, cioè la regione anteriore ventrale periventricolare, che è una regione, come vedremo quando faremo questo sistema, chiave nel controllo del GnRH, questa è la situazione di partenza, le femmine hanno molti neuroni, i maschi ne hanno molti meno, per non dire nessuno. Se noi diamo il bisfenolo, otteniamo intanto dei dati contrastanti, il bisfenolo a bassa concentrazione diminuisce il numero di cellule nella femmina, ad alta concentrazione invece l'aumenta, mentre nei maschi abbiamo una tendenza verso l'aumento. Quindi i maschi in potenza femminilizzano, anche se non raggiungono mai la normalità di sottile presente nelle femmine, e la femmina invece risponde in maniera contrastata ai vari livelli di sferone. Sì. Ricomincio? Su questo nucleo o anche su quello di prima? Sì, questa è la situazione di parte. Questo. Sì. Questo nel nucleo arcuato abbiamo un effetto di mascolinizzazione. Di femminilizzazione. Le femmine non hanno effetto. Invece, nella parte della cosa si chiama la regione anteriore ventrale periventricolare, il punto di partenza è sempre lo stesso, cioè il dimorfismo è sempre più cellule nella femmina che nel maschio. Quello che abbiamo è che nel maschio abbiamo un effetto femminilizzante anche se non è completo, perché non si raggiunge mai lo stesso livello delle femmine, ma c'è un incremento del numero di cellule. Mentre abbiamo, al contrario del nucleo arcuato, abbiamo degli effetti anche nelle femmine. Effetti che però sono contrastanti con una dose che diminuisce il numero di cellule per un'altra dose che sono. Più di questo, il concetto però di base è che io ho un'esposizione, se io per il Natale al bisfenolo, che si sa da alterare appunto componenti importanti, tra cui pubertà e comportamenti sociali, mi determina alterazioni, qua dovrebbe essere riassunto in questo schema, mi determina alterazioni dei circuiti a NOS e dei circuiti a dispettiva. E come vedete, a questo punto, qua cerca di riassumere questo schema. Da un lato abbiamo il bisfenolo, che può essere assunto con il cibo o con l'acqua, in questo caso noi gliel'abbiamo dato con un mezzo liquido. Agisce sulla madre durante la gravidanza e l'allattamento, il bisfenolo viene passato al piccolo, agisce sul sistema NOS presente nel nucleo della stia terminale e nel nucleo perottico mediale, sul sistema fispettina presente nel nucleo arcuato e nel nucleo ABBV, il sistema NOS e i neuroni GnRH che sono influenzati dalla fispettina convergono sul comportamenti legati alla rivoluzione. Quindi potenzialmente il bisfenolo può essere un grosso fattore di alterazione dell'attività rivoluzionaria attraverso l'azione su questi sistemi. In maniera mirata, cioè, per la dispettina ci sono 12 luoghi dove è stata identificata la dispettina. Ma per quanto riguarda la ROS, dicevo, possiamo ricordare altri che hanno la ROS e questi non sono attaccati. Quindi è un'azione secondo me dispettiva su determinate regioni. È probabile, come è stato ipotizzato da quei pallini rossi e blu che vedete, che questo avvenga perché in queste regioni ci sono particolari concentrazioni di recettori per gli estrogeni e quindi sia mediato da questi, però averne la prova effettiva non ce l'ho. Va bene, questo è quello che vi ho detto adesso. Quindi, come conclusione, così finiamo la lezione di oggi un po' prima, come conclusione, cosa possiamo dire? Come conclusione, gli studi che sono stati fatti fino adesso, e che pure hanno dimostrato della relazione comportamentale tra gli istituti, hanno un grosso problema, che è il problema che si è stato illustrato, e che uno sono stati fatti delle cose altissime, due sono stati fatti di lui e sono stati fatti per esempio sono le colline dell'Americana, che gli effetti loro per rimanere. Normalmente c'è una carta, quindi la industria ha un gioco di diverse cose. Questo magari è un senso di tutta l'immagine di partenza. Almeno dire sì, ma io non ho controlli, non ci sono interazioni, però uso la mia crema dello Stato, non è più la carica che ne so, i liquidi all'interno del corpo, quindi insomma, tutti quelli che sono i meccanismi di protezione, noi qua abbiamo, soprattutto per quanto riguarda i mammiferi, abbiamo utilizzato la pianta naturale, è possibile, abbiamo dato la madre, abbiamo lasciato la madre, ma senza nascere il piccolo, in passato, prima la nascita, per la sua adolescenza, dopo la nascita, per la sua madre, eventualmente il composto, quindi assolutamente un qualcosa che può attivare benissimo, veramente, e possiamo vedere cosa succede alla fine. Quindi, diciamo che i risultati che abbiamo noi sono molto più, tra virgolette, importanti, o comunque molto più aderenti a quello che può capitare in natura rispetto ad altri risultati. Eppure, questi nostri risultati ci dimostrano che quando noi somministriamo queste sostanze a dei livelli che sono molto più bassi dei livelli di legge, attenzione, non abbiamo mai visto loro a livelli di 50 mg, ma neanche a livelli di 50 mg, però se è un 10 programmi possono esserci. Il problema è che se il mio livello di legge è 50 mg, se io ho una carriera di produzione, una fonte di natura dell'acqua, mi importa che se ho la base 2 grammi di grammi, la gente mi dice è pochissimo, perché io mi vedo 50. Mentre i dati mi dicono, attenzione, 50 microgrammi, io mi dico. Il problema è riuscire a convincere a spostare verso il basso questa dose. Ci sono delle resistenze e normalmente le ditte vanno a contestare il metodo in questa parte statistica, vanno a contestare se è risposta la coletta del composto, c'è tutta una serie di cose. Ovviamente fatti apposta per cercare di dire che non è vero, ma di fatto c'è una massa tale di dati che è impossibile dire che non è vero. Però ancora recentemente hanno fatto una conferenza in America dove hanno contestato punto per punto tutti i lavori e alla fine gli unici lavori che andavano bene erano tre lavori che erano guarda caso, che erano sovvenzionati da una grossa compagnia petrolifera. Tanto per chiarirci. È così che va il mondo. Allora, secondo quello che pensiamo noi, e che io spero di passarvi questo messaggio, bisogna essere non all'altezza, ma atti, e cercare di capire che tra i vari studi che vanno realizzati, che vanno considerati nel discorso di studi, il comportamento è molto. Perché in certe condizioni, all'operazione del comportamento di tutti, se la mettiamo sui giorni di mattina, i giornali sono pieni delle cronache e quello stadio c'era il tizio che sparava, c'era il tizio che andava dietro. Per le parti, due gruppi di cose sono incrociati tra lo sparo e sono inviati in gruppo. E tutte queste cose, tutte le dire, veramente, la nostra società. Quando si parla dell'operazione del comportamento sociale, si parla di parlando di topi che sono più aggressivi in una certa condizione, c'è una certa condizione. E questi topi sono tanti tempi
semplicemente alla risoluzione della massa di determinati contaminanti chimici. Quindi, il comportamento è importante, non ci lamentiamo di rispetto il comportamento, ma è difficile a capire le persone, è importante capire le persone, i meccanismi che sono basati su questa reazione. E per la prima cosa, la cosa che è che quello dei risultati nuovi può essere una grande sorpresa, in tipo sorpresa. Io ho cominciato a lavorare sul caso di qualità e senza avere pensato di spiegare le leggi del Parlamento. Allora, questo è il professore, ma lui dice che ci sono i soldi, in questo caso cosa era. Mi sono detto la letteratura che c'era all'epoca, che veramente, ahimè, fare un lavoro sulla letteratura poco credibile, perché pochi affrontavano la crescita problema, cioè io ho studiato di leggere che gli abbiati dell'Ontario avevano una nuova frase e dicevano che proprio per il cominciato l'anno messicano erano quasi scomparsi perché in questo lato c'erano la nostra, cioè le stesse cose che erano visti e arrabbiati che si stavano un po' eccessive anche lì. E poi sempre due o tre casi di mai tagli in realtà che mai casi non sono la città. Sono messo a lavorare sul programma contemporaneamente altri gruppi, sia collegati ma non siano collegati, sono messo a lavorare seriamente su questo programma. Io devo dire che i dati non sono sistemi, non so perché non sono sistemi, ma è giusto. E non abbiamo ancora toccato un argomento, no? Non lo sapremo, che è quello del corpo. Cioè, io non sono sportivo, non sono sportivo. Questa risposta è una cosa che non è perché, però siccome sappiamo che molti casi sono fuori di assistono così tanti. E cosa succede quando vediamo tutto il problema di tutti, se no l'intelligenza è scritto? Questa è la domanda. Ovviamente non ci sono ancora molti dati su questo, è un campo che si sta cercando di esplorare, però può darsi che le cose che a un certo punto, dagli ultimi conti si stanno crescendo ancora. Allora, secondo me è importante l'ultimo pezzo, diciamo che questi studi devono servire a stimolare, non a eliminare le prevenzioni, ma è più possibile e potrebbe essere anche ma quello di cercare di regolamentare, in modo da tenere anche i rischi per la nostra specie più bassi. Tutti sanno che i paesi che si ritrae, si ha una inutile. Allora ci sono tanti ponti, la vita, l'UPS, eccetera. Questo potrebbe essere ragionato. Quindi purtroppo il comportamento è sempre più considerato. Siccome voi passete un sicuro, un po' gente che si scrive una lavora che ha avuto del comportamento, ma anche se aiutate quelli che vengono con me, come si comportano, come punto focale andare a considerare.
Ok, ci vediamo domani. Saranno male, scusate, io non è che dico se dato questo, se non delle domande, sono qua.